Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori, una nuova puntata di questo ciclo speciale di puntate di Focus Economia. La settimana scorsa abbiamo affrontato con varie puntate, direi quasi monografiche, i temi principali emersi nella prima metà dell'anno, per come li abbiamo affrontati nel corso di questi primi, diciamo, 6-7 mesi. In realtà con questa settimana iniziamo una settimana, chiamiamola così, ferragostana, anche perché ferragostana, dove andremo ad ascoltare alcuni degli interventi più rilevanti, secondo noi, e in materia chiaramente di economia e di finanza, avvenuti durante questa edizione, la 19ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, dal 23 al 26 maggio. Ricordo che anche quest'anno era organizzata in collaborazione con il Sole 24 Ore, oltre che con la provincia di Trento. Il tema di quest'anno è stato Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo. Ricordo anche che al festival sono intervenuti 5 premi Nobel, 40 economisti, 60 manager, 20 ministri, 330 eventi e in 25 luoghi diversi, coinvolgendo tutta la città. Poi anche come Radio 24 abbiamo creato il Fuori Festival, e quindi eventi tra teatro e musica, al di là dei convegni di carattere economico in senso stretto. E tra i temi iniziamo a affrontarli uno per volta. Oggi parleremo soprattutto del dramma, o meglio, più che d'inverno, alcuni economisti parlano di glaciazione demografica, perché non è solo un inverno demografico, è proprio una glaciazione demografica. Quindi demografia in calo e conseguente denatalità, ma anche la formazione dei giovani. Ricordo che lo scorso 31 maggio, durante le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, il governatore Panetta ha ricordato che da qui al 2040 il numero di persone in età lavorativa diminuirà di 5 milioni e mezzo, malgrado un afflusso netto dall'estero di 170.000 persone all'anno. Ora, questa contrazione della forza lavoro si tradurrebbe, è il condizionale d'obbligo, perché noi non sappiamo se poi in realtà un aumento della produttività potrà essere dato dall'innovazione digitale, tecnologica, anche l'intelligenza artificiale, però stante così le cose, questo vorrebbe dire un meno 13% del PIL e un 9% in meno a livello pro capite. Questo riguarda l'Italia, ma in realtà tutta l'Europa. Ci sono 7 paesi che hanno registrato un calo della popolazione nel 2023, oltre all'Italia, e questo nonostante i flussi migratori. Sul tema della glaciazione, appunto, demografica, ascoltiamo l'intervento di Monica Pratesi, che insegna statistica all'Università di Pisa e parla appunto della dinamica della denatalità, che in Italia è in corso, ahimè, da decenni, della povertà educativa. Dopodiché ascolteremo anche l'intervento di Andrea Montanino, che è capo economista e direttore delle strategie settoriali di impatto della CDP, della Cassa Depositi e Prestiti, che parla della difficoltà dei giovani che si avvicinano al mondo del lavoro. E poi l'ultimo intervento che adesso ascolteremo è quello di Monica Costantini, che è medico e consigliere dell'Ordine dei Medici di Trento, che racconterà proprio l'impatto sulla sanità dell'invecchiamento della popolazione. Il panel, come avete immaginato, si chiamava Perché l'inverno demografico mette a rischio l'Italia. E allora ascoltiamo il primo intervento, appunto, è quello di Monica Pratesi.
Intanto si parla di inverno ed è giusto che finalmente si abbia consapevolezza di quali sono le strutture della popolazione attualmente viva e attiva sul territorio nazionale. La struttura per età è una di quelle importanti strutture, ma anche quella per genere, ma anche quella per titolo di studio, ma anche per quella per situazione occupazionale. Però tra inverno e inferno ci corre parecchio. Dopo l'inverno viene la primavera. Allora, la cosa che e viene la primavera, che io insieme all'Istituto vogliamo sottolineare, è che ci dobbiamo prendere cura del 12,7% della popolazione attualmente sotto i 14 anni che vive in quella popolazione che nelle proiezioni andrà a invecchiare sempre di più. Questa quota diminuirà per il calo di natalità, queste sono cose che già sappiamo e già abbiamo trasmesso, ma quello che vogliamo trasmettere ora è uno zoom sulle caratteristiche quali quantitative di questo gruppo. E dobbiamo, se vogliamo veramente che a primavera poi i germogli prendano forza e fioriscano in piante importanti che producano frutti poi nel paese, dobbiamo renderci conto della situazione in cui questo 12,7% vive e che tipo di formazione stiamo loro trasmettendo per affrontare il futuro e costruirlo, perché è vero che meno giovani meno futuro, ma se i giovani che ci sono non sono nella condizione ideale per costruirlo questo futuro, non solo abbiamo il problema dell'inverno demografico, avremo il problema dell'inferno demografico, che è molto peggiore. Quindi in Istat stiamo studiando la povertà educativa, che è un tema complesso e multidimensionale, che cerchiamo di spacchettare con attenzione alle risorse a disposizione e anche agli esiti individuali che ciascun per ora ragazzo, perché potrebbe essere un tema anche per gli adulti quello della povertà educativa, ma insomma esiti e risorse, esiti individuali e risorse dei territori, dei gruppi, in maniera che le comunità in cui i ragazzi vivono diventino veramente delle comunità educanti. Però per arrivare a questo bisogna prendere atto di quel che c'è.
Diciamo, negli ultimi 15-20 anni ci sono due termini che hanno iniziato a circolare: uno è la stagnazione secolare, uno la stagflazione secolare. La stagnazione secolare è bassa crescita, bassa inflazione; la stagflazione secolare è bassa crescita, alta inflazione. Sull'inflazione magari non sappiamo che succede, ma in entrambi i casi gli studiosi parlano di bassa crescita e ne parlano, direi, soprattutto sulla base delle tendenze demografiche, perché la demografia come va a incidere poi sulla crescita economica di un paese? Beh, attraverso una serie di canali. Il primo è il minor numero di lavoratori, cioè per produrre servono fattori di produzione, ci hanno insegnato capitale, lavoro, la terra, no? Ma servono, quindi serve il lavoro. Quindi il primo fattore è meno persone, incide sulla crescita economica di un paese. Noi siamo in questa fase, noi italiani, ma direi un'ampia parte del mondo occidentale, la Cina, come dire, è un fenomeno non globale, perché la popolazione nel mondo continua a crescere, però in alcune aree del paese, del globo, questo avviene. E allora, se pensiamo che in Italia, diciamo, negli anni 80 entravano largo circa 1 milione di persone nel mondo del lavoro quando compivano 18 anni, oggi ne entrano più o meno la metà, e fra 20 anni ne entrerà un terzo. Perché se guardiamo, come dire, alle nascite, no? E le proiettiamo a 18 anni data, chiaramente è un esercizio, come dire, un pochino così approssimativo, però insomma, vi dà l'idea del fatto che noi abbiamo di fronte, direi, diversi decenni in cui le persone che entreranno sul mercato del lavoro tenderanno a essere, diciamo, sempre meno. E questo crea un problema già oggi. Noi oggi abbiamo una carenza sul mercato del lavoro che si sta manifestando, soprattutto su quelle professioni poco qualificate, di cui poi si parla sempre poco, no? Si parla delle professioni STEM, delle alte qualifiche, ma ci sono tutta una serie di attività che vengono fatte da persone a basse qualifiche: al commercio, la ristorazione, gli alberghi, la posa di fibre ottiche, eccetera. Noi abbiamo stimato che, diciamo, da qui al 2030 l'Italia perde circa 2,4 milioni di lavoratori a bassa qualifica per motivi demografici, cioè gente che è baby boomers che vanno, vanno in pensione e non vengono sostituiti. Quindi il basso numero di persone è un problema. C'è anche un'altra questione: una popolazione strutturalmente più anziana ha dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro più bassi. La partecipazione al mercato del lavoro, cioè il numero di persone che lavora o è interessata a lavorare, è una U rovesciata, cioè all'inizio è bassa perché la popolazione di età lavorativa si considera dai 15 anni, quindi ovviamente all'inizio numero di quindicenni, per fortuna, come dire, che è disposto a lavorare bassa, poi cresce e poi si riduce. Allora, se prendiamo la fascia di età in Italia tra i 35 e i 54 anni, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro è circa l'80%. Se si prende la fascia successiva, 55-64 anni, è il 60%. Quindi, come dire, strutturalmente più si va avanti in età e meno, diciamo, si partecipa al mercato del lavoro. Quindi, primo tema è il numero di persone. Il secondo tema è la propensione a innovare. Chiaramente, come dire, la crescita dipende da quanto si innova. Ora, la propensione a innovare di una popolazione che tende a essere più anziana è più bassa. C'è chi si diverte a misurare una cosa che si chiama il tasso di imprenditorialità, cioè quante sono le persone che, come dire, la percentuale di popolazione che gestisce o avvia un'impresa, ok? Quello che si vede è che questo tasso è in genere più basso nei paesi più anziani e quindi chiaramente meno imprenditori, meno attività economica, eccetera. Tra l'altro, quello che avviene è che nei paesi con popolazione più anziana anche i giovani che vivono in quel posto, quindi il 12% che ci ricordava, hanno una propensione a essere, diciamo, imprenditori più bassa, quindi l'ecosistema intorno a loro non li spinge a fare questo, e minore innovazione quindi si porta a minore crescita. Vi faccio l'esempio del Giappone. Il Giappone, che sappiamo tutti, è uno dei paesi più anziani, se non il paese più anziano del mondo. Nel 2010 i giapponesi erano i principali autori di brevetti in 35 ambiti settoriali, nel 2021 solo in 3. E stanno perdendo soprattutto in quelle che sono le nuove tecnologie, insomma, la guida, le automobili, mezzi a guida autonoma, piuttosto che lo stoccaggio dell'idrogeno. Cioè una popolazione che noi tutti, almeno chi è della mia generazione, ha visto, no, il Giappone, la punta dell'innovazione, non lo è più perché è una popolazione anziana. Terzo aspetto è la ricomposizione della domanda, perché una popolazione più anziana chiede un tipo di beni e di prodotti che sono, diciamo, a basso valore aggiunto e quindi che incidono meno sulla crescita, l'assistenza, la sanità, anche un certo tipo di turismo, no? Che però inevitabilmente sono a bassa produttività. E il quarto aspetto, che è quello invece di cui spesso si parla e quindi non dico molto, è la finanza pubblica. Chiaramente, diciamo, la tipologia anche qui di offerta da parte della spesa pubblica cambia con una popolazione più anziana: più trasferimenti, pensioni, più sanità pubblica, e quindi meno risorse, diciamo, per investimenti più produttivi, e quindi anche questo è un elemento che fa scendere la crescita. Mi prendo un minuto per dire, ok, questi sono, come dire, gli effetti, le conseguenze al di là delle politiche, delle policy, ma una conseguenza potrebbe essere quella che lavoreremo di più, cioè quei pochi che ci siamo dovremo lavorare di più, e questo, secondo me, è un aspetto interessante. Peraltro già sta avvenendo, sta molto avvenendo quello che viene fuori. Noi abbiamo perso in 10 anni circa 2 milioni di persone come popolazione di età lavorativa tra i 15 e i 64 anni, magari dico numeri a caso, correggimi, ok. Si sono ridotti gli inattivi, cioè quelli che non lavorano, di 2,5 milioni. Cioè, in qualche modo, la demografia è stata compensata da un comportamento, cioè persone che prima non erano interessati a lavorare, eccetera, o potevano permettersi di non lavorare, adesso vanno sul mercato del lavoro. Quindi qui c'è un margine per, certo, continuare a crescere, perché comunque gli inattivi in Italia sono ancora tanti. Però quello che, e chiudo con una battuta, quello che succederà è che non si avverrà la profezia di Keynes. Ora, qual è la profezia di Keynes? Allora, un giovane collaboratore che lavora con me, Simone Passeri, mi ha trovato un piccolo articolo che Keynes scrisse nel 1930, l'economista inglese, in cui è una conferenza che fa a Madrid e dice: io non voglio parlare dell'economia oggi, mi voglio sbizzarrire e dire che succederà fra 100 anni, cioè nel 2030. Noi oggi siamo in quegli anni, quindi possiamo vedere se aveva ragione. Allora, il suo argomento è: il mondo sarà libero dalla necessità di lavorare per in qualche modo ottenere quelli che lui chiama i bisogni assoluti, sì, i bisogni primari, perché la tecnologia ci avrà portato in avanti. Dice: questo succederà sostanzialmente se avverranno tre cose. Avremo capacità di controllo demografico, cioè ci saranno meno, diciamo, un po' meno persone, avremo la determinazione di evitare guerre e seguiremo gli sviluppi della scienza. Se questo avverrà, lui dice, lavoreremo 15 ore a settimana. Ok? Ora, la mia sensazione è che questa profezia non avverrà. È vero che è calato il numero di ore, diciamo, negli ultimi 100 anni in cui si lavora, ma forse stiamo arrivando al momento in cui quei pochi, in qualche modo, che saranno, per motivi anagrafici, disponibili a lavorare, dovranno lavorare di più e non lavorare di meno. E quindi Keynes non aveva ragione.
Allora, l'inverno demografico, cioè questo invecchiamento progressivo della popolazione a cui assistiamo, insomma, che è generalizzato e è un fenomeno importante anche italiano, legato sia al calo delle nascite che appunto alla diminuzione della mortalità, è un problema. Perché? È un problema perché quello che aumenta in realtà, oltre alla durata della vita, è la parte degli anni in malattia. Cioè, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la proporzione di vita in buona salute rispetto a decenni passati è rimasta grossolanamente costante. Quelli che si sono allungati sono gli anni in un precario stato di salute, ed è questo che ha impatti problematici. L'invecchiamento infatti della popolazione, soprattutto in uno stato di salute precario, diversifica e aumenta la domanda di prestazioni sanitarie, proprio perché le persone più anziane sono più ammalate. Si stima ad esempio che circa il 95% dei pazienti con più di 65 anni abbia almeno una patologia cronica e l'80% ne abbia due o più. Questo naturalmente, più il paziente invecchia, più ammalato, più aumenta la necessità di cura e più varia anche la tipologia di cura che ci richiede. Nel senso che le malattie croniche, che interessano più le fasce più avanzate di età, richiedono una cura continuata nel tempo, un tipo di approccio attivo alla cura della persona, e richiedono anche che tale assistenza sia effettuata con risorse presenti in prossimità ai territori in cui i pazienti vivono. E queste sono tutte sfide, per cui abbiamo un aumento delle necessità e anche una diversificazione. La cura degli anziani naturalmente privilegia alcune branche mediche, quale ad esempio la geriatria, la neurologia, la riabilitazione, ma anche deve essere sempre più concentrata sul territorio. Abbiamo visto con la recente pandemia come la medicina territoriale sia quella che più ha mostrato segni di crisi. Il fatto che il setting assistenziale appunto diventi il domicilio del paziente rappresenta una sfida organizzativa importante, in quanto l'organizzazione sanitaria sarà sempre meno ospedalocentrica, gli ospedali saranno sempre più specializzati, avranno sempre meno posti letto e saranno sempre più riservati al trattamento di patologie acute. Tutto il resto dovrà essere fuori. E questo naturalmente necessita di ritarare in maniera importante i servizi offerti, sia dal punto di vista strutturale che di organizzazione del lavoro, che di pianificazione del personale. Ecco, quello che voglio dire è che naturalmente le politiche sanitarie, economiche, così avranno la parte preeminente, però anche noi dobbiamo chiederci che cosa possiamo fare, dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare noi. Infatti il nostro approccio alla salute, io credo, sia come singoli, come cittadini, ciascuno di noi, sia anche come, naturalmente a maggior ragione, come operatori sanitari, come decisori, deve cercare di portare ad una compressione della morbilità. Cioè, noi, ciascuno con le nostre scelte, gli operatori e i decisori sanitari anche, devono cercare di ridurre quelli che sono gli anni in malattia. Cioè dobbiamo cercare, come si dice, di aggiungere vita agli anni, non anni alla vita. E qui il gioco da padrone lo fa ovviamente la prevenzione, la prevenzione, e mi riaggancio a quello che diceva Monica Pratesi prima, che va fatta agendo sulle fasce giovanili, per cui anche in questo campo diventa cruciale l'intervento sulle fasce più giovanili della popolazione, perché è lì che si comincia la prevenzione primaria, che è quella più efficace per ridurre poi le malattie e l'invalidità e l'handicap dell'anziano. Per cui questa è una cosa che tocca ciascuno di noi, che coinvolge ciascuno di noi, e ovviamente poi anche le politiche economiche, le politiche di formazione, la scuola e tutte le politiche educative dovranno tener conto di questo. Voglio poi dire che naturalmente la prevenzione si gioca in primis sulle fasce più giovanili, però è importante a tutte le età, per cui non siamo mai fuori dai giochi in questo campo. Pensiamo ad esempio alla prevenzione delle cadute nell'anziano, che impatto importante abbia sulla qualità di vita e anche sul carico al sistema assistenziale. Per cui questo è il primo punto che mi premeva sottolineare. Un'altra cosa è l'invecchiamento, il fatto che l'invecchiamento della popolazione comporta anche degli squilibri demografici in quella che è la forza lavorativa, cioè invecchia la popolazione, ma invecchiano anche i medici, invecchiano gli infermieri, invecchiano i sanitari. Ho poi alcuni dati, se volete, ad esempio del nostro ordine dei medici, che ci documenta questo. Ci sono significative quote di medici nella fase più avanzata di età, prossimi al pensionamento, che ancora sono al lavoro, perché come diceva anche il relatore che mi ha preceduto, chi lavora adesso lavora di più, quindi queste persone sono sottoposte ad un carico lavorativo maggiore, con i correlati stress e con anche, io credo, una minor possibilità poi comunque di aggiornamento, di progressione nelle competenze, così, perché quando uno è occupato dal carico assistenziale quotidiano che grava in maniera importante, naturalmente ha meno tempo da dedicare ad altre cose, quindi anche questo è un impoverimento.
Questi quindi gli interventi di Monica Pratesi, professoressa ordinaria di statistica all'Università di Pisa, e poi di Andrea Montanino, capo economista e direttore strategie settoriali della Cassa Depositi e Prestiti, e della dottoressa Monica Costantini, che è consigliere dell'Ordine dei Medici di Trento. Adesso resteremo sul tema, perché ci sono stati altri interventi nel corso del Festival dell'Economia proprio sul rapporto tra imprese e giovani che non riescono a essere trovati. Dopo il meteo continuiamo.
Quest'estate ho proprio voglia di un libro che mi faccia ridere.
Io invece, sotto l'ombrellone, adoro leggere thriller mozzafiato.
Ma no, niente di meglio di una bella storia romantica.
Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con Il Cacciatore di Libri Estate, con le puntate a tema, ogni sabato alle 6 per i mattinieri e alle 16 e la domenica alle 12. Dal martedì al venerdì puntate brevi alle 13.45. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, la prima della settimana, che va a ripercorrere alcuni dei temi principali per come sono stati trattati durante il Festival dell'Economia di Trento. Oggi la puntata è dedicata a glaciazione demografica, inverno demografico, ma anche alla formazione dei giovani. Abbiamo ascoltato prima i numeri, le proiezioni di un inverno o glaciazione demografica che dura da decenni. Tra l'altro, questo si accompagna, tra virgolette, alla difficoltà di reperire giovani per immettere nel mercato del lavoro. Il rapporto dell'Istat dell'anno scorso sottolinea che in Italia si contano poco più di 10.330.000 giovani in età 18-34 anni. Sono 3 milioni in meno rispetto a 20 anni prima, il 22% in meno. E rispetto al picco del 94, diciamo, che a me sta particolarmente a cuore perché avevo, se non ricordo male, 26 anni, ebbene è il calo di 5 milioni in meno, cioè rispetto a quando il sottoscritto, chi se ne frega del sottoscritto, però era nella fascia appunto 18-34, ci sono 5 milioni di giovani in meno, e visto che stiamo parlando di 10 milioni attualmente esistenti, questo ti dà, abbiamo perso praticamente un terzo dei giovani rispetto a quando io e i miei coetanei avevano appunto 26, 25, 20. L'età, diciamo, ammesso che tu abbia studiato dopo la scuola superiore, l'età in cui dovresti iniziare a entrare nel mondo del lavoro. E di questo si è parlato nel panel, perché l'inverno demografico mette a rischio l'Italia, di cui abbiamo già ascoltato alcuni passaggi in precedenza, ma all'interno di questo panel ha parlato anche Laura Zanfrini, che insegna alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica, Organizzazione Ambiente e Innovazione Sociale. Ascoltiamo questo passaggio della professoressa Zanfrini.
Allora, mi piace, visto che siamo al Festival dell'Economia, sottolineare in particolare quello che in questa sfida complessiva che chiama in causa la politica, ma chiama in causa sicuramente la società civile, gli attori di società civile e il mondo delle imprese. Mi piace sottolineare proprio cosa potrebbero fare le imprese per concorrere, insomma, all'efficacia di questi tentativi, sì, che a livello politico si stanno facendo per sostenere la natalità, non solo, ma anche appunto affrontare i problemi di una popolazione che invecchia e di un aumento della popolazione non autosufficiente. Un dato che forse non avete ancora sottolineato, che in realtà tanti anziani fra qualche anno non è che non avranno figli che possono curarli, non avranno figli, punto. Quindi qui si apre un campo di innovazione sociale enorme e attualmente assolutamente non presidiato. Ecco, io credo che la crisi di generatività, che va indietro nel tempo, le cui radici vanno indietro nei decenni, vada un po' inquadrata anche in quella che è la crisi addirittura globale della cura, no? Che segna la fuga da tutte le professioni della cura. Noi non troviamo infermieri, non troviamo medici, non troviamo educatori, non troviamo più insegnanti e non troviamo genitori. Ecco, quindi, come dire, c'è un tema assolutamente culturale, oltre che strutturale, di ridare centralità e valore, riconoscere il valore sociale del lavoro di cura. Sicuramente la femminilizzazione di questo lavoro e l'etnicizzazione di questo lavoro non hanno favorito questa operazione, anzi hanno favorito un po' una corsa al ribasso nei livelli retributivi e nei livelli di riconoscimento sociale. Quando parliamo di futuro pensionistico del paese, per esempio, dovremmo chiederci cosa ne sarà delle centinaia di migliaia di lavoratrici immigrate che lavorano in nero nelle case degli italiani e stanno diventando vecchie senza avere maturato nessun titolo, non nessun diritto alla pensione. E molto spesso questo è quello che capita, insomma, ai lavoratori e alle lavoratrici della cura. Io continuo a non spiegarmi perché un educatore che si occupa di disabili, che fa un lavoro che richiede competenza, pazienza, sensibilità, titoli di studio elevati, guadagna meno di un operaio metalmeccanico, con tutto rispetto per gli operai metalmeccanici. Avremo un tema di attrazione dall'estero e sicuramente sappiamo benissimo che un infermiere difficilmente deciderà di venire a lavorare in Italia, quando in paesi molto vicini si guadagna molto di più. Ecco, ciò detto, cosa possono fare le imprese? Oggi le imprese si stanno rendendo conto, perché fanno fatica a trovare personale, fanno fatica soprattutto trovare giovani, e non a caso gli ultimi anni sono stati anni di grande innovazione, per esempio nelle politiche di gestione dei congedi, nelle politiche di riaccompagnamento al lavoro dopo la maternità. Stanno imparando le imprese a gestire le risorse umane in un'ottica processuale, quindi con un'attenzione appunto alle transizioni, agli intrecci tra le carriere professionali e le carriere di vita, e questo è molto buono. Ecco, però io credo restino alcune cose importanti da fare. Molto molto velocemente, molto schematicamente ne individuerei almeno sei punti di attenzione. Il primo è quello di imparare a fare convivere dentro l'azienda generazioni diverse, coorti diverse di lavoratori e di lavoratrici. Io lavoro con i giovani, insegno, ho un corso, coordino un corso di laurea magistrale dove miro a formare manager illuminati, e oggi una delle aspettative più grandi che sento i giovani hanno e che rispetto alle quali le aziende si sentono interpellate proprio in quell'idea, no, di mettere al centro i giovani, di coltivare i giovani, è la ricerca di senso, di senso di quello che si fa. E io credo che ragionare sui processi di trasmissione, di scambio intergenerazionale dentro le aziende, no? Quella che Sennett chiamava la trasmissione di un'etica del lavoro e di un'etica della vita, è un punto assolutamente centrale nella gestione delle risorse umane, rispetto alla quale le aziende devono anche essere supportate, perché non è una sfida non è una sfida facile. La seconda attenzione è imparare a premiare il lavoro di cura, anche il lavoro informale, non solo dando dei congedi, no? Non solo favorendo il rientro al lavoro, ma mettendo a valore le competenze, le conoscenze, le sensibilità che si acquisiscono grazie proprio all'impegno di cura, consentendo poi di metterle nel curriculum, consentendo poi di riconoscerle in termini anche, no, di aumento della professionalizzazione, perché prendersi cura magari appunto di un malato, di un malato cronico, di un disabile, vuol dire avere imparato, no, la resilienza, il problem solving, la capacità di gestire lo stress, di gestire situazioni complesse, tantissime competenze oggi preziosissime per le aziende. Poi c'è tutto il tema delle piattaforme di welfare aziendale, no? Sappiamo che lì ci vanno tante risorse, sono anche risorse prese dalla fiscalità generale. Benissimo che le aziende investano in questa direzione. Io credo che anche qui bisognerebbe sempre più utilizzare questa come una leva per il riconoscimento del lavoro di cura di qualità, per favorire, no, l'emersione anche del tanto lavoro nero che c'è nel settore della cura, per favorire la professionalizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici della cura. Sempre in tema di welfare aziendale vengo a un altro ulteriore punto di attenzione che riguarda il tema delle disuguaglianze. Oggi noi assistiamo a una polarizzazione sempre più ampia all'interno del mondo del lavoro, per cui abbiamo lavoratori coccolati dalle aziende anche con sistemi molto sofisticati di welfare aziendale, e poi tutti i lavoratori delle catene, no, di subappalto, che ahimè non solo guadagnano molto meno e quindi faticano anche a comprare sul mercato supporti per la cura, ma sono esclusi anche appunto dai benefici di welfare aziendale. Ecco, io personalmente solleciterei quantomeno un'inclusione anche, no, degli addetti alle pulizie, di tutte quelle mansioni di sostegno che sono assolutamente essenziali all'interno dei beneficiari delle piattaforme di welfare aziendale. Così come appunto un più significativo impegno delle aziende, alcune si stanno già muovendo con cose molto interessanti in questa direzione, nella costruzione di sistemi di welfare comunitario che includano non solo i propri lavoratori ma tutti i cittadini, le famiglie di un territorio. Quinta attenzione, la gestione sapiente delle migrazioni. Sicuramente i trend demografici ci dicono che avremo sempre più bisogno di ricorrere oggi al lavoro immigrato. Dati di questi giorni ci dicono che circa la metà dei bambini figli di famiglie immigrate sono in povertà, sono esattamente a rischio di quei fenomeni di povertà educativa di cui si diceva, e sono una fetta demograficamente molto significativa del futuro del nostro paese. Ecco, utilizzare gli immigrati per risparmiare sul costo del lavoro attraverso queste catene di subappalto non è una scelta lungimirante, è una scelta che ci sta portando ad avere un'immigrazione molto povera, strutturalmente svantaggiata, e quindi una seconda generazione altrettanto povera, altrettanto strutturalmente svantaggiata e molto a rischio. Quindi dal punto di vista del futuro demografico del paese non è una scelta conveniente. Ultimissimo punto, le aziende oggi sono soggetti economicamente importanti, ma sono sempre più soggetti sociali e soggetti politici, chiamati a giocare una loro cittadinanza, una vera e propria cittadinanza d'impresa. Benissimo, queste, quelle che ricordava la collega Pratesi, sono sfide epocali per il sistema paese. Sappiamo che ci sono aziende che stanno facendo progetti molto interessanti, per esempio in tema di contrasto alla povertà educativa, in tema di sostegno ai percorsi educativi. Sempre di più, io credo, bisognerà investire in questa direzione, proprio perché, come bene ci ricordava la dottoressa Pratesi, la professoressa Pratesi, lì è il futuro del nostro paese, il bene più prezioso che tutti dobbiamo, insomma, sentirci di coltivare con attenzione particolare. Quello che emerge chiaramente è che certo le politiche direttamente mirate al sostegno della natalità hanno sicuramente un ruolo, e i paesi che ne hanno fatte di più storicamente sono messi un po' meglio di noi. Però è proprio un'attenzione che deve essere trasversale a tutte le politiche. Questi sono i temi centrali, no? I livelli salariali in rapporto al costo della vita, e il fatto che si stanno crescendo le diseguaglianze nel mercato del lavoro e che tanti lavoratori, non solo tanti studenti, non siano assolutamente in grado di sostenere il costo della casa è uno dei grandi temi. Quindi politiche del lavoro, politiche salariali, il tema del lavoro decente e dignitoso per tutti, no? Inclusi quelli che fanno i lavori più umili ma assolutamente indispensabili per la nostra vita quotidiana, il tema della casa, il tema di come sono organizzate le città, è verissimo il tema anche della silver economy, se vogliamo creare buona occupazione, però deve essere creata buona occupazione all'interno anche del settore che offre beni e servizi agli anziani. Noi per esempio abbiamo città disegnate su persone molto performanti, luoghi di lavoro, luoghi di vita pieni di barriere architettoniche, pieni di ostacoli, di difficoltà. Quindi veramente dobbiamo rivedere complessivamente la nostra organizzazione sociale, il modo in cui viviamo, in cui lavoriamo, tenendo conto che la popolazione è molto eterogenea anche per età, e in cui bisogna fare spazio ai giovani ma assolutamente contestualmente facendo spazio agli anziani, in una logica assolutamente di reciprocità. Quindi nessuno può chiamarsi fuori, tutte le realtà di società civile, di impresa, ovviamente oltre alla politica, sono chiamate in causa, e io vedo molto questa idea di proiettarci sul futuro, ecco perché, come si diceva, c'è dentro anche tantissime opportunità di innovazione sociale, di innovazione tecnologica, di ripensamento, dove anche giovani che abbiano voglia di sperimentarsi con le start-up, con idee innovative, possono anche pensare a questi settori.
Quindi queste le riflessioni di Laura Zanfrini sull'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Andremo a concludere questa puntata, appunto, monografica su demografia e giovani, non solo demografia in calo ma anche difficoltà di far entrare i giovani o di reperire i giovani per il mondo del lavoro. Io li chiamo ormai i panda perché sono rarissimi, ed ecco perché hanno anche maggior potere contrattuale quando fanno i colloqui. Questo è innegabile, lo abbiamo raccontato molte volte nel corso di Focus Economia. Torniamo a parlarne dopo il traffico.
Tu sei brava a disegnare?
Io un disastro, e tu?
Io bravissima.
Ma lo sai che Antonio Citterio dice che tutto è mestiere, anche il disegno, si impara, il talento non c'entra.
Figurati che Matteo Tuni invece sostiene si debba fare come Giotto, formarsi in bottega.
Ah, e poi lo sai che Rossana Orlandi ha imparato cos'è l'eleganza da Coco Chanel?
Tutto questo lo abbiamo scoperto da quello che ci hanno raccontato i più grandi architetti e designer italiani.
Dalle loro storie nasce Disegni e di Forme. Siamo Maria Luisa Pezzali
e Chiara Albicocco, e vi aspettiamo con Disegni e di Forme il sabato e la domenica alle ore 14.30 per tutta l'estate qui su Radio 24.
Ci trovate anche sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.
Disegni e di Forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Questa produzione fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana. Focus Economia. Voices of beginning. Up all night.
l'ultima parte di questa puntata speciale di Focus Economia, dedicata ai temi, lungo tutta la settimana li faremo, i temi emersi, i temi più forti di economia e finanze emersi dal Festival dell'Economia di Trento, l'edizione 2024. Oggi la puntata, come avete capito, è dedicata a demografia e all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, e quindi abbiamo ascoltato vari interventi sull'inverno, sulla glaciazione demografica, sulla difficoltà e anche di far entrare i giovani nel mondo del lavoro e questa diminuzione costante del numero di giovani. Se per giovani intendiamo le persone tra i 18 e i 34 anni, ricordo ancora, rispetto al 94 se ne contano 5 milioni in meno, il 32% in meno. Da 15 milioni e mezzo siamo scesi a 10 milioni e 300 mila persone che sono tra i 18 e i 34 anni. Dicevo, ultima parte su questo, e ricordavo che forse un aiuto potrebbe arrivare, visto che la piramide è completamente invertita dall'innovazione tecnologica e digitale, nell'aumentare la produttività, anche se hai meno giovani che entrano nel mercato del lavoro. E di questo ha ragionato, e su questo ha ragionato Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico di Milano e presidente della Fondazione Bruno Kessler, che è al primo posto in Italia per l'eccellenza scientifica in tre diverse aree tematiche. Ma di questo ha ragionato anche Andrea Gavosto, dirigente della Fondazione Agnelli, che da sempre, dal 2008, si occupa di istruzione, formazione e con proposte sulle politiche pubbliche. Devo dire che Resta è intervenuto nel panel La sfida del futuro, oltre le terre rare, le persone rare, perché rare sono le terre ma anche le persone e i giovani, aggiungo io, mentre Gavosto lo ascolteremo nel dibattito che si è tenuto a Trento sulla scuola del futuro. Iniziamo con Ferruccio Resta.
È incredibile passeggiare oggi in questi giorni a Trento, perché da questa città si sta disegnando davvero il futuro. Quando parlo di competenze, di mismatch, di quali sono le competenze dei lavori del futuro, torno nel 1992, quando mi sono laureato. Io sono un ingegnere meccanico. Mi presento sempre come F uguale M per A, quella legge che, della seconda legge della dinamica, che più o meno tutti abbiamo incrociato una volta nella nostra vita nel liceo. E facevo di fatto sospensioni automobilistiche, disegnavo sospensioni automobilistiche. Era un po' come... Eravamo gli ingegneri meccanici, lì davvero non avevamo nulla di elettronica, nulla di meccatronica. Pian pianino quella vettura per cui lavoravo è diventata quella su cui oggi siamo, e da ingegnere meccanico ho dovuto passarmele tutte queste transizioni. Oggi abbiamo una vettura che è sensorizzata. Allora un accelerometro pesava circa un chilo, costava un milione di vecchie lire, e dovevi metterlo nei posti giusti per misurare le cose. Oggi un accelerometro ce ne avete sei montati nel vostro cellulare e costa qualche decina centesimi. Per cui stiamo cambiando completamente tutta la struttura. Allora, che cosa vuol dire avere le competenze per il cambiamento? Perché questa è la vera realtà. Cioè, la rarità delle competenze non è semplicemente la rarità di quello che serve oggi, ma di avere delle competenze che ci permettono di affrontare le sfide del domani. E siccome uno che completa gli studi poi deve rimanere sul mercato del lavoro, diciamo, una quarantina d'anni, e dare sempre valore aggiunto e deve sempre avere passione per farlo, allora ci vogliono delle fondamenta robuste. Io dico sempre, fisica, matematica e chimica, niente sconti. Poi su quelle costruiamo. E si costruiscono in un mondo in cui la tecnologia ormai è entrata in tutta la nostra vita, dall'educazione al lavoro, dal benessere alla sicurezza, al turismo, e quindi noi dobbiamo essere pronti per affrontare quelle sfide. Quindi competenze, investimenti in STEM, perché è di base per poi costruire le aziende del futuro. Il più grande errore che ho fatto nella mia vita è non aver avuto il coraggio in un certo momento della vita di andare all'estero per un periodo, forse non del della giornata, e non tornare, per poi tornare. L'assenza di quell'esperienza ha certamente condizionato moltissima della mia carriera. Quindi io lo dico con grandissima rammarico verso me stesso. E questo non vuol dire andare all'estero perché in Italia non esistono opportunità. vuol dire andare all'estero per vedere che cosa è, cosa succede su scala globale. Ne parlavamo prima con Jessica. Noi siamo troppo piccoli, siamo troppo provinciali. Guardiamo il mondo ancora con l'idea che sia il mondo che gira intorno a noi e non forse che noi siamo piccoli rispetto al nonno. Non abbiamo ancora sdoganato il fatto che la Terra e il Sole hanno dei rapporti diversi. E quindi le nostre start-up gli diamo 50-100.000 euro perché così non buttiamo via i soldi, dalle altre parti del mondo investiamo milioni nelle start-up perché devono affrontare un tema globale. Le nostre risorse umane non cerchiamo di non farle andare via perché sennò poi non tornano e invece un percorso formativo sarebbe necessario. Ho sempre sognato, proprio perché mi costa non averlo fatto nella mia vita, l'ho sbagliato a non farlo, un mondo della scuola che quasi obbliga tutti, un mondo dell'università che ti obbliga tutti a fare obbligatoriamente un anno all'estero. Se noi, chiaramente ci manca le destinazioni, ci manca
l'Erasmus obbligatorio,
un Erasmus facoltativo. Quello vuol dire che tutti noi siamo esposti, torniamo e poi la scelta non è più una scelta che devo andare là per fare l'esperienza, ma è una scelta a questo punto professionale e va bene che sia così.
Chiaramente oggi uno dei punti critici è l'introduzione dell'intelligenza artificiale, soprattutto quella di seconda fase, diciamo la cosiddetta generativa, ChatGPT per intenderci, nel mondo della scuola. E questo è un tema molto delicato perché come dire, ha un impatto sulla scuola da almeno due punti di vista. Uno, sul che cosa si insegna, quali sono le competenze che è necessario sviluppare a scuola e naturalmente anche all'università per il mondo del lavoro del futuro. Diciamo, se ne sa ancora ovviamente pochissimo perché l'intelligenza artificiale è una cosa che sta succedendo, diciamo, da probabilmente questa nuova generazione da poco più di un anno, però qualche idea, diciamo, cominciamo ad averla. Per esempio, ci sono certi tipi di competenze che sicuramente non verranno mai sostituite dall'automazione, dall'intelligenza artificiale, che avrebbe senso sviluppare a scuola, ad esempio forme di competenze emotive, di intelligenza emotiva da un lato, competenze di socializzazione, diciamo gli algoritmi almeno per il momento ancora non socializzano fra di loro, capacità anche di come dire, decidere con poche informazioni. L'intelligenza artificiale ha bisogno di tantissime informazioni per arrivare a una soluzione o al termine, diciamo, del percorso. Il cervello umano è fatto diversamente, quindi sulla base di poche informazioni capisce sostanzialmente cosa dobbiamo fare. Tutto questo cosa vuol dire dal punto di vista della scuola? Vuol dire che, per esempio, è forse meno utile andare molto in profondità sulle singole materie. È inutile sapere, come dire, tutte le battaglie napoleoniche, è una cosa che domani i ragazzi potranno tranquillamente chiedere a forme di intelligenza artificiale. È molto più importante invece una cosa che l'intelligenza artificiale ancora non sa fare, perché lavora, come dire, in maniera molto verticale, che è quella di fare ponti fra materie diverse, cioè vedere come si affrontano i problemi da più punti di vista. Questa è una cosa che sinceramente la nostra scuola non fa particolarmente bene. E quindi, diciamo, un ripensamento anche di, proprio dell'organizzazione della scuola, dell'organizzazione delle materie, del come si collabora fra docenti e naturalmente, diciamo, come si introducono gli strumenti delle nuove tecnologie dentro la scuola. Sappiamo, e devo dire, noi come fondazione abbiamo provato alcuni anni fa a introdurre strumenti che secondo me sono utilissimi soprattutto per aiutare la personalizzazione dell'insegnamento, ma c'è obiettivamente una forte resistenza ancora da parte del mondo della scuola. Quindi forse la cosa più urgente è superare un po' la paura che in questo momento molti insegnanti, in generale il mondo della scuola, ha nei confronti delle nuove tecnologie, che sono uno strumento. Cioè alla fine chi mena la danza, chi deve decidere strategie didattiche e il docente, questo non cambierà mai, però, come dire, l'intelligenza artificiale può aiutare a fare la trasformazione, a fare il cambiamento. Oltre a quello, per rispondere alla sua domanda, ci sono alcuni problemi storici della nostra scuola. Sappiamo andando proprio per slogan, che due aree molto critiche della scuola italiana sono la scuola media, che è una scuola di transizione che ha, diciamo, non ha ormai più una vera missione, quindi dovrebbe aiutare poi all'orientamento per le scelte successive, ma non riesce a farlo in maniera efficace, e l'altro è tutto il filone dell'istruzione e formazione professionale, che rispetto anche a quello che osserviamo nel resto perlomeno dell'Europa continentale funziona molto meno bene. Quindi su quello adesso si sta discutendo nella nuova filiera, il 4+2, gli ITS, però è un punto critico della nostra scuola. Poi c'è il tema degli insegnanti. La scuola funziona perché ci sono gli insegnanti, diciamo, gli insegnanti sono in assoluto la chiave del funzionamento della scuola, e lì ci portiamo dietro decenni di una situazione assolutamente fallimentare dal punto di vista di come si selezionano e si formano gli insegnanti in Italia. Abbiamo questo paradosso per cui metà delle cattedre di ruolo messe a disposizione tutti gli anni non vengono coperte, e abbiamo la bellezza di 240.000 precari, quasi il 25% corpo docente, che è un assurdo. E lì è chiaro che i sistemi di uso il brutto termine che si usa nella scuola, reclutamento, diciamo, di assunzione e soprattutto di formazione iniziale, sono veramente la chiave per avere insegnanti più motivati, più preparati, insieme naturalmente a temi come quello retributivo, il discorso dell'introduzione della carriera. Per esempio il Trentino nella scorsa consigliatura aveva sviluppato una proposta molto buona di carriera dei docenti, che spero si possa riprendere. Quindi, diciamo, sono tutti temi che portano, comunque il clou è selezionare persone che sono motivate e preparate a fare bene gli insegnanti.
Queste quindi le valutazioni di Ferruccio Resta e Andrea Gavosto. In particolare l'ultima che avete ascoltato di Gavosto è sull'introduzione dell'intelligenza artificiale di seconda generazione e anche di quella generativa. È chiaro che tutti stiamo cercando di capire se e quanto il minor numero di lavoratori e di giovani presenti, al di là dei flussi migratori, potrà essere, passatemi in termine, sostituito o ammortizzato dall'introduzione di maggiore tecnologie, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Domani torniamo sul tema proprio dell'intelligenza artificiale e dei suoi sviluppi, però questa volta in merito alla sicurezza e all'impatto sulla pubblica amministrazione, sul mondo del lavoro, senza dimenticare anche l'aspetto normativo, visto che l'Europa ha approvato il cosiddetto AI Act. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.